Allora, l'Istituto Regionale di Programmazione Economica della Toscana ha diffuso una sorta di nota di lavoro, proprio definita così, sull'assegno di inclusione e sullo strumento di attivazione, ovvero le due misure che prendono il posto del reddito di cittadinanza. Dunque, dopo una lunga attesa, il 1° maggio, lo sappiamo, il governo ha approvato il decreto che abolisce il reddito di cittadinanza e istituisce in sua sostituzione queste due nuove misure. Come possono essere definite innanzitutto, Sciclone?
Diciamo che possiamo fare due rilievi principali a questo impianto generale dello schema governativo. Il primo è che la lotta alla povertà viene garantita, secondo questo disegno, in modo prioritario e prevalente a una fascia specifica di popolazione povera, non a tutti i poveri, ovvero prevalentemente le famiglie che hanno delle caratteristiche demografiche specifiche o che hanno particolari carichi di cura, cioè i nuclei in cui ci sono minori, over 60, invalidi e disabili. E chi non appartiene a questo gruppo, che magari pur potenzialmente povero, riceverà invece un contributo più basso, che ha queste caratteristiche, un contributo quindi di importo inferiore, senza integrazione per l'affitto, al massimo per un anno, quindi di durata inferiore, e una volta e poi basta per sempre. Quindi diciamo, la prima considerazione è che noi passiamo da una misura di tipo universale, come era il reddito di cittadinanza, no? Per cui sotto una certa soglia economica tutti erano sostanzialmente in linea teorica elegibili al trasferimento monetario, allo schema di protezione, a uno schema che invece introduce un elemento di categorialità, nel senso che te puoi ricevere l'aiuto monetario, ma devi avere un requisito in più, che devi essere appunto un minore, prevalentemente appunto un anziano, oppure avere in famiglia una persona con disabilità. E questo è il primo rilievo. Il secondo è che c'è un'associazione un po' particolare fra caratteristiche demografiche e occupabilità, che non tiene conto delle specificità delle persone, no? Per cui te ricevi, se sei un 18-60enne, un trattamento più basso, come si diceva, di come importo e come durata, teoricamente occupabile, però non si tiene adeguatamente conto, non si fa una verifica poi di quelle che sono le competenze, la profilazione del soggetto, le sue storie lavorative, no? E questo significa che non si tiene conto dell'eterogeneità dei soggetti, come se si trattassero tutti indistintamente come occupabili, quando poi nella realtà la condizione di occupabilità cambia continuamente nel tempo anche per le stesse
in qualche modo
persone.
Ci sta dicendo che il reddito di cittadinanza, pur essendo universale, si adeguava e differenziava e modulava meglio rispetto a questi due nuovi strumenti?
Aveva, diciamo, un'idea di copertura universale e quindi era più inclusivo da questo punto di vista, senza fare particolari di distinzione. Qui è come se vi siano, come dire, dei poveri più meritevoli di altri sulla base di caratteristica demografica, la presenza di minori e i carichi di cura, come in qualche modo potremmo dire così, come se le politiche di contrasto alla povertà fossero diventate un po' un sottoinsieme di quelle per le famiglie.
Direttore, qual è la fotografia della povertà in Toscana con questi nuovi provvedimenti del governo? Chiaramente ci ha detto che vanno a un numero minore di persone, ma appunto come saranno modulati e come fotografa l'IRPET la situazione povertà toscana?
La situazione della povertà in Toscana è una situazione che naturalmente ha risentito di tutte quelle che sono le vicende che riguardano l'uscita dalla pandemia, quindi una situazione in cui ancora oggi, anche in virtù, diciamo, di un aumento dei prezzi che ancora morde, diciamo, sui bilanci delle famiglie, è una situazione complicata, diciamo, una situazione complicata, perché vi sono numeri non banali di famiglie che fanno più fatica, diciamo, ad arrivare a fine mese. Noi in una recente indagine stimavamo il 10% delle famiglie che arrivavano con difficoltà a fine mese, e addirittura 14 famiglie su 100 che si percepivano, diciamo, come povere. Queste misure riducono, diciamo, i tassi di copertura, non in maniera esagerata, però, diciamo, secondo le nostre stime avremo una 9.000 beneficiari in meno di assegno, di aiuto, diciamo, rispetto a quelli che erano i beneficiari del reddito di cittadinanza, 9.000 famiglie in meno beneficiari di un aiuto e 22.000 individui in meno, diversamente poi distribuiti nei territori, perché a seconda delle caratteristiche demografiche saranno meno penalizzate magari le aree interne dove è maggiore la struttura demografica sbilanciata sugli over 60 o magari i centri storici delle città, è più penalizzata per certi, è più penalizzante, diciamo, per i territori in cui vi sono poveri in età da lavoro. Questo è, come dire, più o meno il quadro che possiamo delineare in questa fase. Il decreto è uscito da pochi giorni, ulteriori approfondimenti dovranno essere naturalmente sviluppati, ma diciamo i numeri più o meno sono questi. Tendenzialmente, ecco, un punto di fondo è che c'è un po' un allentamento nell'efficacia distributiva dell'intervento di contrasto alla povertà. Anche il reddito di cittadinanza non copriva tutti quelli che erano poveri, per una serie di meccanismi legati alla definizione del concetto di povertà, però questo tasso di copertura ora si abbassa.
Ecco, come diceva, l'abolizione del reddito di cittadinanza e l'introduzione delle due nuove misure cui facevamo riferimento diminuisce dunque l'efficacia e l'efficienza dell'intervento pubblico, di fatto in base a questa simulazione che voi avete fatto con gli elementi finora a vostra disposizione e le informazioni contenute nel comunicato del Consiglio dei Ministri?
Sì, così abbiamo analizzato appunto quello che è non solo il comunicato, ma anche il decreto, almeno per quello che dovrebbe essere la versione definitiva del decreto. Poi potrebbero arrivare, come dire, versioni forse ancora più aggiornate, ma l'impianto è questo. Sicuramente è un impianto che non è destinato al momento a modificarsi. Altra cosa sarebbe stato, dentro questo impianto, immaginare non un rapporto di esclusività tra l'assegno inclusione e lo strumento di attivazione, per cui prendi l'uno o prendi l'altro, ma una rimozione del vincolo che esclude alcune categorie per accedere all'assegno inclusione è uno strumento di attivazione che si aggiunge all'assegno inclusione, perché ci sono stati, come dire, momenti in cui si pensava che questo sarebbe stato l'orientamento generale. Poi invece la versione definitiva del decreto si è proceduto su una strada diversa rispetto a questa impostazione, introducendo un elemento di maggior categorialità.
Naturalmente non è compito di IRPET una valutazione politica, però ecco, quello che lei ci sta dicendo è che non è stato poi adottato nella comunicazione finale, poteva avere un'efficacia maggiore secondo voi come risultati?
Noi abbiamo simulato anche versioni precedenti leggermente diverse, che garantivano una copertura maggiore rispetto a quest'ultima versione.
Però non siete stati attenzionati, ecco, nella scelta poi definitiva. Sì, comunque un patrimonio davvero importantissimo questo di studio, di report e di simulazione, che ci dà già uno scenario, poi andremo a vedere come si concretizzerà. Grazie al direttore Sciclone per essere stato con noi.
Bene, arrivederci, grazie a voi.